così, questa parola che viene usata oggi nel dibattito che si è aperto, dicevo anni a questo, è un tema che merita, non solo perché oggi viene sentito più che in passato, nel senso che c'è un'attenzione alla sfera pubblica, alla vita sociale, maggiore magari che in passato, ma comunque c'è da parte di una parte, che anche il femminismo, il desiderio di contare di più, no? Di avere parte nel governo della polizia. Allora, su questo tema credo che vada, è un tema che ci invita ad approfondimento, perché ci sono, come dire, avendo una quantità di complessità, contraddizioni, la cosa buona di questo, devo dire, è stata che non ci sono state contrapposizioni su questo. Ecco, non sono stati schieramenti oppositivi, no? Chi pensa che questa sia la strada più importante, chi invece pensa di no, non era, diciamo, non è stato una, non c'è stata una connessione tra estraneità e invece partecipazione, eccetera. E quindi vorremmo, si spera, che anche qui si possa continuare a discutere pur con opinioni anche diverse sul tema, senza fare delle contrapposizioni. Io credo che oggi ci sia una maturità, un pensiero, almeno nell'ambito del femminismo, che ci permette di uscire dalle logiche e contro. Ecco, detto questo, abbiamo messo il rappresentante, soggettività, autorappresentazione, perché richiamando anche qui un tema che era già nella lettera di invito a questo, no? Cioè l'idea di soggettività, autorappresentazione, e in quella lettera già si diceva, si indicava quella che è stata la pratica che ha caratterizzato l'origine della sua radicalità e femminismo, che è partire da sé, cioè partire dall'esperienza. Oggi la sfida, l'ambizione è più grande ancora, cioè se partire da sé come pratica che abbiamo visto in atto, riconosciuta e apprezzata molto a presto, ma anche dalle generazioni più giovani, se col partire da sé si può allargare l'orizzonte e vedere quanto questa autonomia di pensiero che si costruisce con la pratica della relazione tra donne può anche nei luoghi, in tutti i luoghi della vita sociale, produrre dei cambiamenti. Quindi l'orizzonte è molto altro e nel primum vivere, mettere a tema il primum vivere, è indicato sostanzialmente con quello che abbiamo chiamato la rivoluzione necessaria. C'è un capovolgimento dell'ordine dei mezzi e dei fini, cioè il fine è la buona vita, il fine è la creatività, il fine è sviluppare le doti dell'umano, ma se questo è il fine, il primo, allora è chiaro che questo richiede un cambiamento profondo dell'economia, della politica in generale, di come si è costruito il modello di civiltà finora. Ecco, lo dicevo, il lancio dall'orizzonte è ambizioso e si tratta di vedere con quali passaggi si può, dalla nostra pratica, mantenendo fermo il principio del partire da sé, dell'autonomia di pensiero che siamo andati costruendo, come si può produrre dei cambiamenti significativi nel contesto del mondo in cui viviamo. Lo abbiamo invitato ad aprire i nostri seminari, lo facciamo sempre, abbiamo invitato Maria Luisa Boccia, che ringrazio perché è venuta da Roma, gentilmente, generosamente da Roma, e Elia Cigarini. Ecco, loro apriranno la discussione con le loro riflessioni, dopodiché, come facciamo sempre, gira un microfono, ecco, il modo di lavorare nostro è questo, e invece ho avuto una conferma, eravamo lì, è stato possibile farlo, si può, no, senza che uno si alzi per andare al microfono, eccetera, il microfono viene portato, si alza un dito, si aspetta si parla ascoltandosi e se sono due che alzano il dito, uno aspetterà per un momento, no? Non succede niente, a questo non è successo. Tutte non si perdono i pensieri per un secondo. Quindi io dopo volentieri la parola a Lia e a Maria Luisa.
Allora, in effetti, come diceva Lia, nella lettera di invito del testo, uno dei punti, quattro punti erano, uno dei punti messi in discussione era autorappresentazione e rappresentanza. In sostanza lì si diceva in questo invito che la democrazia rappresentativa è una crisi forse irreversibile e che oggi se ne possono vedere i limiti, cioè anche quando decentemente funzionava. Si diceva anche che il femminismo che noi conosciamo e pratichiamo ha sempre lavorato perché ciascuna, ogni singola donna, nello scambio con le altre si potesse fare un'idea di sé. Rispetto a un passato, quello patriarcale, dove le donne erano definite dagli uomini in base a una funzione, quella di riproduzione della specie, quindi madri esaltate e donne in sostanza disprezzate. Ecco, e cioè con l'autocoscienza, sì, col racconto dell'esperienza anche la più intima, si iniziava a costruire, delineare una libera interpretazione dell'essere donna, di cosa significasse essere donna. Io penso, ma anche altre, che perché una donna, ma anche un uomo, possa orientarsi, deve avere un'immagine di sé, deve capire cosa gli sta capitando, e che questo lavoro di autorappresentazione è il minimo necessario per, è una condizione minima per la libertà, che la libertà è altra cosa dalla democrazia. Ecco, invece la democrazia corrente, quella che si chiama democrazia rappresentativa, che è per legge gli organi consigli regionali, Parlamento, Senato, eccetera, sovrappone la rappresentanza, che è un fatto quantitativo di quanti voti e quanti elettori, a gruppi sociali visti come un tutto omogeneo. Come diceva lei prima, le donne non sono un gruppo sociale omogeneo, perché ci sono le povere, le ricche, le borghesi e le proletarie, le proprietarie di azienda e quelle che non hanno niente, e le cattoliche e le laiche, non so, possiamo andare. E in base a questo si orientano nel voto. Che cosa ha unito e unisce le donne? Quello che dicevo in prima battuta, rispetto alle seconde battute che una si muove rispetto alla propria collocazione sociale, ai propri interessi economici o di valori, eccetera. Quindi una libera interpretazione dell'essere donna, cioè la libertà femminile, quindi sicuramente interessa a tutte le donne. E questo è stato la spinta, la necessità del femminismo, perché appunto potevano essere borghesi e ricche, ma non erano libere, perché non erano definite dagli uomini. Ecco, in seconda battuta invece, come dicevo, è chiaro che una si muove rispetto a convinzioni o a interessi molto concreti. Perciò, secondo me, le donne sensatamente alle elezioni non scelgono particolarmente le donne, scelgono colei che sarà anche una donna che corrisponde ai propri valori o ai propri interessi. Su questo oramai abbiamo un'esperienza di 30 anni e quindi possiamo fare una verifica. Io chiedo sempre queste, sostengono quote, eccetera, ma abbiamo un'esperienza di 40 anni dove l'elettorato femminile non ha detto sì alla rappresentanza di sesso, anzi ha clamorosamente detto di no, perché nel 1987 le donne dell'allora Partito Comunista hanno fatto una lotta, si sono battute per il riequilibrio della rappresentanza, mettendo e ottenendo anche in lista molte più donne di quelle che mai c'erano state. Pur essendoci ancora il sistema proporzionale, con preferenze senza collegi, cioè assolutamente il sistema dove si può più chiaramente vedere la volontà dell'elettorato, c'è stato un aumento modesto, ce ne sono state di più, ma assolutamente modesto. E gli analisti, quelli che riescono non so come a vedere, a capire come hanno votato uomini, donne, anziani, eccetera, hanno detto che non era stato quelle che erano state elette nei collegi dell'Italia, là dove il controllo del partito era più forte, ma non c'era stata nessuna clamorosa preferenza del voto delle donne in favore. I fatti poi, anche qui facciamo un'analisi, hanno confermato che una maggiore presenza femminile in Parlamento e nel governo non crea alcun disturbo, perché molte ricordate, forse l'ipotesi che si poteva fare, che tanti corpi di donne in luoghi a prevalenza maschile avrebbero creato, per il solo fatto di essere un corpo di donna, avrebbero creato nel funzionamento di quelle assemblee. E così non è stato né al governo né al Parlamento, perché secondo me non ha mai rotto gli schieramenti prestabiliti dalla fedeltà al partito, perché le rappresentanti, per arrivare lì, devono accettare molte potenti mediazioni. Quella col partito che le fa eleggere, lì si tratta, se una è una femminista, appunto la pratica del partire da sé in relazione lì non funziona, ci sarà qualcuno e deve accettare le regole che ha il partito che la fa eleggere. Poi c'è un'altra mediazione che deve fare, quella di aderire e legittimare un potere costruito dagli uomini in quel modo. È tutta una costruzione maschile che per il fatto di voler essere lì tu comunque dai un'adesione legittima, e questo forse è una delle ragioni che non induce le donne a votare particolarmente le donne. E poi tutte le mediazioni che domanda di fare leggi e prendere provvedimenti, lì devi mediare poi con altre forze politiche. Quindi secondo me, con la migliore volontà possibile, con la migliore onestà possibile, una non ce la fa e non ce l'hanno fatta. Ci sono mediazioni e censure dei desideri femminili, secondo me molto più drastiche, dei famosi veli di cui l'immaginario maschile aveva coperto il corpo femminile. Quello è stato molto più facile, secondo me, a livello di sessualità e di relazione con l'uomo, sottrarsi, di quanto sia più difficile in una costruzione giuridica, politica, con 300-400 anni di storia e astratta poi, perché...
Puoi ripetere questo concetto?
Quale concetto?
Ora, la frase che hai detto adesso...
Più facile sottrarsi nella relazione sessuale intima d'amore con l'uomo che non... sottrarsi a una struttura così potente come mai, se forse non ero stata così chiara. In concreto, secondo me, quello che le elette potranno far valere sarà al massimo un diritto di veto sulle leggi o i provvedimenti per le donne. E non c'è stato neppure questo, perché sia le parlamentari di destra che di sinistra non hanno mai smentito, se non la Mussolini, credo, che sulla legge per le donne votava col centro-sinistra, solo lei ha rotto lo schieramento, hanno sempre votato in base.
La Carfagna adesso sulla
se, ecco, la Carfagna sulla moto. Oppure agiranno come una piccola lobby.
Non interrompere, stiamo registrando.
Oppure agiranno come una piccola lobby sul modello della democrazia americana. Ma neanche questo si è riuscite a fare, perché voi vi ricordate che se la Franca Chiaromonte ha fatto un'associazione Emily per supportare le candidature delle donne. Allora era stata prospettata, quando c'era l'elezione del Presidente della Repubblica Ciampi, qualcuna di Emily ha proposto, ma no, noi sosteniamo le donne, da Iervolino. Tutto Emily si è rotta perché le donne sospirate per Ciampi, perché era quello sostenuto dai partiti. Per fare un ultimo esempio, ma per chiarire, quando c'è stata le primarie per il segretario del PD, la Rosi Bindi si è presentata in, come per candidarsi segretaria contro Bersani e altri, adesso non mi ricordo, alcune, cioè quelle che sono la commissione del PD, che aveva chiesto 50 e 50 in Parlamento, cioè si era fatta paladina del 50 e 50, ha votato Bersani e non quindi farfugliando qualcosa che diceva, non so, che era un'altra questione, non so, no, non so che cosa, ma insomma, ecco, quindi questa è una strada che 30 anni di esperienza ci dicono che non... Ecco, io poi penso, come già diceva Lega, che la pratica del partire da sé della relazione non può essere come automaticamente travasata nella democrazia rappresentativa, che il contrario del partire da sé si basa sulla delega. E tra l'altro nella tradizione italiana non c'è nessun rapporto obbligatorio tra chi elegge e chi lo legge, quindi c'è questo problema. Ecco, sia chiaro, io non penso e non parlo contro quelle donne che in Parlamento vanno apertamente per un proprio desiderio, con una competenza e un'ambizione da far valere. La mia critica si rivolge all'idea di una possibile rappresentanza del sesso femminile e a quelle donne che l'adottano nascondendo i propri desideri. Magari, ed è legittimo, io in questo caso, di fronte a una che dichiara il proprio desiderio, io la sostengo, se no se la che ha un qualche progetto in mente. Per concludere, io sono una che potrà votare la donna ambiziosa o la donna che ha un suo progetto da portare avanti o la donna che ha una sua competenza e intelligenza da far valere, non poterò mai la rappresentare e tantomeno quella di sesso. E più che vuole. Ecco, allora io credo che la strada che abbiamo aperto nella ricerca della libertà femminile con le sue pratiche, partire da sé e relazioni, può oggi, nella crisi della democrazia, dare idee e indicazioni. generali che valgono per donne e uomini. Perché io penso che il fatto che la gente si ritrovi e parli di sé nello scambio con le altre e gli altri, fino a trovare la propria singolarità, la propria libertà, è la condizione necessaria per ripensare oggi la democrazia. Quella che è stata la pratica delle donne è qualcosa che può dare sostanza a una formula ancora vuota, quella della democrazia partecipata. Continua a parlare della democrazia partecipata, ma non c'è un'idea, non si delinea una forma politica. Ecco, e come per me in questo momento è centrale per la politica delle donne la relazione tra femministe e donne che sono nei luoghi dove si decide. Io preferisco dire appunto dove si decide, perché nella società, e cioè la politica, non è solo il Parlamento, come adesso si finisce col dire, la politica è il lavoro, è politica, la ricerca, l'università, appunto, è tutti i luoghi politici, e le donne sono molto presenti anche appunto, non parliamo nella scuola ma anche nell'università, nella sanità, nella magistratura, cioè in, come dire, in gangli fondamentali della società. Ecco, noi a questo non abbiamo sentito, io gli ho detto in tutto e anche sulla questione della rappresentanza, come più interessanti gli interventi di Maria Luisa Boccia e di un assessore di Torino di cui non mi ricordo il nome, le quali sono, hanno raccontato la loro esperienza, perché quando erano in Maria Luisa in Senato, che sarà stata nel Consiglio Comunale, non so. Ecco, hanno raccontato la loro esperienza. Quindi io penso che bisogna sollecitare questo momento e ascoltare tanti racconti di quelle delle donne, di tutte, ma essenzialmente io credo delle donne che per avere appunto un'idea più generale di che cosa, in che modo si possa inventare una nuova forma di democrazia, le donne che hanno un'esperienza in questo senso. Per trovare, ecco, una mediazione alta, viva, tra la pratica della relazione e nuove forme della democrazia. Finora la mediazione non si è trovata. Tutte dicono alla nostra pratica in politica manca un tassello, che è quello di pratica di partire dalla sede, di relazione, ma di non riuscire a, come dire, a entrare con idee e con sapere nelle forme più universali, la questione appunto della democrazia e di altro. In fondo, io penso, la forma politica del racconto di sé insieme ad altre, che è la forma politica inventata dalle donne, ha già in molti campi minato il diritto e alcune strutture giuridiche e politiche. Quindi io credo che in questo momento di crisi, senza un'idea in giro, noi abbiamo un sapere, se naturalmente ci mettiamo all'ascolto di, di questa nuova presenza femminile.
Grazie. Grazie. Sì. ho riguardato e riconsiderando vari momenti del percorso che ho fatto sulle forme della politica, sulla democrazia, la rappresentanza, in particolare a partire dall'87, che è stato un momento in cui il tema è entrato nel confronto, nella discussione delle donne. Ci fu il fascicolo di Sottosopra, l'inserto del manifesto, io cominciai ad essere facendo un volume, un convegno, un volume, insomma, e l'iniziativa poi politica delle donne comuniste del PC, in cui ero anch'io. E sono parto da una definizione che nel 93, che è un passaggio cruciale, perché siamo a Tangentopoli, cioè si apre la prima grande crisi della politica e della democrazia in Italia. E nel 93 Ida Domignani scrive sul manifesto, in un'occasione di una ripresa di discussione sulla la rappresentanza e legge del più donne in Parlamento, interrogandosi su quella che lei definisce la passione perversa che anima lei e molte altre per la scena della politica maschile. Non la chiama della politica mista, della politica maschile, cioè della scena monosessuale, che è quella delle istituzioni, ma anche quella dei media, della rappresentanza e della rappresentazione. E io mi sono interrogata anch'io, mi ha colpito perché penso che questa passione perversa ci ha animato in molte e anima molte che ancora oggi ripropongono che se non siamo lì, non ci siamo. Non ci siamo nella politica, non ci siamo in modo incisivo, no? Non ci siamo rispetto appunto alla possibilità e la capacità di segnare quello che accade, di segnare quello che quindi anche nelle nostre vite, diciamo, di dare effettualità appunto a quello che noi vorremmo cambiare. Questa passione, secondo me, è animata molto dal fatto che è intollerabile che la scena della politica, insisto, delle istituzioni rappresentative e della rappresentazione che viene data dalla politica, perché c'è un rapporto tra le due cose molto stretto, e sembra essere quella che rimane omosessuale, così, no? Perché vediamo tutti questi maschi, insomma, solo maschi, che non avviene in nessun altro luogo della vita, nessun'altra istituzione, non solo della vita, ma proprio delle istituzioni e della sfera pubblica. Allora, la prima motivazione che c'è, lo diciamo anche nella lettera del testo, c'è un protagonismo femminile ormai, di donne, nella sfera pubblica, nelle istituzioni, che appunto sembra portare con sé quasi inevitabilmente, no? Che anche quei luoghi della rappresentanza e della rappresentazione devono essere segnati. Cioè le dobbiamo vedere, le dobbiamo ritrovare, perché lì no, presenza e voce di donna non ci può essere una dimensione, un luogo che è quello che rimane impermeabile. Quindi è da prendere come un segno che è anche un effetto, diciamo, importato del cambiamento che la politica delle donne ha prodotto e di una differente presenza, libertà, appunto, soggettività che in ragione della politica delle donne ormai pervade la società in cui viviamo. Bene, se questo è quello che spinge molte, c'è però poi delle domande da porsi a partire dalle risposte che vengono date per risolvere questo problema, non prendere, uscire da questo aspetto, da questa intollerabilità della scena omosessuale. Le risposte che vengono date sono, come sapete, quelle del numero, che ha vari strumenti, dalla quota fino al 50, e che comunque sostanzialmente è introdurre una regola per imporre con la regola che ci siano molte donne in quei luoghi, passare quindi da lì. E legato a questo perché è così decisivo? Questo è un passaggio ulteriore, non è più solo l'intollerabilità, in realtà non è quello che viene nominato. Quello che viene nominato è che bisogna andare lì perché quelli sono i luoghi in cui si decide le nostre vite. E qui sorgono le domande. Il numero è la risposta a questo problema, a questa esigenza, a questo desiderio diffuso che il protagonismo delle donne porta con sé, no? Essere anche lì, presenza e voce, perché io preferisco il termine presenza, come Lea, di donne nel luogo delle, nei luoghi della politica istituzionale. È la risposta al numero, la prima domanda. Secondo, sono quelli i luoghi in cui si decide della nostra vita? Io do una risposta negativa oggi. Dico no. A entrambe queste domande dico che sono risposte illusorie, quelle di pensare che il numero risolve, che se andiamo nei luoghi della rappresentanza, della democrazia rappresentativa, dalle circoscrizioni fino al Parlamento e al Parlamento europeo, andiamo nei luoghi del potere. Non è vera né l'una né l'altra cosa. Mi soffermo sulla prima, poi forse faccio se c'è un accenno solo alla seconda. A questo mi ho detto che concentrare la propria energia, la propria attenzione sulla regola e sul numero non solo non è efficace, ma fa danno. E questo è un giudizio che appunto io ho maturato nel corso di questi 20 anni, dall'87 in poi, cambiando posizione. Io sono entrata in realtà nell'istituzione nel tardi, nel 2006, e rapidamente ne sono uscita nel 2008. È stata la legislatura, come sapete, più breve di tutta la storia repubblicana. Però ho fatto politica in un partito, nel PC, fino al 96, e poi dal 96 al 2006 non ho fatto politica nei partiti, però ho fatto, diciamo, osservazione, studio e scambio d'avvicinato con le donne che erano nelle istituzioni, lavorando al centro di riforma dello Stato. Quindi su queste idee io ci sono sempre stata, diciamo, anche questa conferma che poi si può maturare molto sapere e molto spostamento si può produrre, non necessariamente andandoci. Comunque, io poi ci sono andata e ho cambiato posizione nel corso di questi 20 anni. La prima posizione, quella che io prendo nell'87, è una posizione molto critica, cioè di rifiuto della rappresentanza di sesso, delle cose che ha detto Lea e anche Lea, perché il sesso non si rappresenta, che le donne non hanno stessi interessi, stessa condizione, dopo se l'avevano, l'avevano quando erano escluse, in ragione dell'esclusione, no, cioè nell'Ottocento, insomma, prima, no? Quando, poi dopo, quando comincia il voto alle donne, tutto non l'hanno più. E, però io mi pronuncio per la rappresentanza sessuata, cioè perché, per la rappresentazione direi oggi, perché invece appunto si potesse significare la differenza in uno scambio tra donne, relazione tra donne, fuori e dentro l'istituzione. Ed è la posizione che corrisponde a quello che allora agivamo nel PC, nel partito. Cioè quelle che andavano e quelle che non andavano erano un rapporto politico, una relazione politica molto stretta tra di loro, che produceva conflitti con gli uomini, nel partito prima che nelle istituzioni. E sia pure non abbiamo ottenuto risultati particolarmente, diciamo, brillanti sul piano del numero, ma risultati sul piano invece della incisività e della visibilità politica, sì, perché invece la presenza sessuata e il fatto che le donne non erano lì in modo neutro, cioè questo invece, ricordo la vicenda della violenza sessuale, in cui appunto ci furono alcune, no, che presero posizione di libertà contro la legge e affidare tutto alla legge, dentro e fuori c'è un dibattito, una discussione molto interessante, molto accesa, con conflitti con gli uomini e conflitti tra le donne. tantissimo grazie a Zuffo e a Annalisa Biez.
Una era Senato per il PC, l'altra era la Camera nel gruppo della sinistra indipendente. Per dire che appunto quello è un modo con cui io dicevo, quello che mi interessava era che ci fossero donne che provavano a significare la differenza e a portare la nostra pratica in questo scambio. Cosa non ha funzionato di quell'esperienza? E quello che non ha funzionato è che è un aspetto del dispositivo della rappresentanza che noi abbiamo provato a forzare e che forzava il PC con la rappresentanza di classe, con la rappresentanza sociale. Il PC, la definizione di Pietro Ingrao, faceva prevalere sulla delega il mandato, cioè un vincolo tra il rappresentato e il rappresentante che maturava dentro il partito, che lo scriveva dentro il partito. Per cui Pietro diceva, non è la rappresentanza, non è mera delega, poggia sulla relazione politica e di questa relazione politica si esprime con un mandato, cioè parlamentare, comunista, va lì, non libero, diciamo con un patto che in qualche modo lo vincola rispetto, no? Pensare alla disciplina di partito com'era, rispetto alla stessa libertà che la Costituzione gli dà senza vincolo di mandato. Invece Pietro diceva no, noi abbiamo il vincolo di mandato e noi abbiamo pensato di tradurre questo vincolo nel patto tra donne dentro il patto. Non posso soffermarmi, ma il patto politico tra donne non ha funzionato. Perché il patto divide, taglia l'essere donna e invece c'era una parte che intendeva la rappresentanza come la trasversalità rispetto all'identità e all'appartenenza. E quindi si è fatta molta confusione. No, non so se vi ricordate passare, perché la legge sulla violenza sessuale ad altre, bisogna fare un patto tra donne che attraversa tutte le identità. E questo come se ci fosse appunto di nuovo una stessa posizione politica, anche su vicende come la mia, che è trasversale ai partiti, ai valori, agli interessi, eccetera. Non funziona così, perché questo riproduce una semplificazione, una riduzione, un appiattimento delle differenze tra donne e le donne che prima non accettano, come dicevo io. Quindi alla lettera non funziona. È riduttivo, ci omogeneizza, ci mortifica, produce molta frustrazione proprio soggettivamente. Io ne sono testimone. Nel 93 noi facciamo con alcune donne del PC e alcune donne, no, del PC allora erano già diverse, e alcune donne del partito, in occasione del referendum elettorale, quello di Segno Cretto, sulla abolizione delle preferenze, scriviamo un testo che significativamente si intitola Dimenticare la politica, per togliere senso al referendum, alla conta, alla politica e alla democrazia ridotta a conta, perché quello è l'atto inaugurale del fatto che la democrazia si riduce invece al voto e a una conta tra maggioranza e minoranza. Per togliere senso la conta che appunto scriviamo separa i soggetti attivi politicamente dai luoghi della rappresentanza, da come si costruisce la rappresentanza. E per la prima e unica volta nella mia vita io mi sono astenuta, abbiamo scelto l'astensione, che però fosse, siamo andati al seggio, abbiamo chiesto che venisse registrato che noi non ritiravamo la scheda elettorale. E lì scriviamo quel testo, eravamo io, Rinaldo Cavalli, Franca Chiaromonti, Re Domignani, Letizia Paolozzi e Roberto Cattafiori, che questa posizione scaturiva dal vintaggio che abbiamo acquisito con la politica femminista, che agisce su un altro piano rispetto a quella della regola democratica e a quella del fare legge. La politica viene prima e si pone prima della regola e si pone sopra la legge. Citazione di Sant'Egidio. Questo ci permetteva di guardare, così ne ragioniamo in quel testo, alla crisi
crisi politica a cui quel referendum voleva dare una risposta, Tangentopoli, Manipolite, la fine cosiddetta della Prima Repubblica, senza pensare, senza affidarsi all'idea che cambiare la regola fosse la risposta e che fare giustizia in senso letterale, no? Fare giustizia vuol dire appunto togliere, mandare via i corrotti, i corruttori e così via, fosse un modo per sostituire la politica o di generare la politica. Noi ci vediamo, secondo me, lucidamente, grazie alla posizione della pratica femminista, questa del prima delle regole e del sopra della legge, che questa è porta, è una strada illusoria e anche negativa. Porta a cattive regole, pensate a tutte le leggi elettorali che si sono fatte fino a quella che si vuole discutere, per rispondere alla convenienza del momento dell'uno e dell'altro partito, della convergenza tra i partiti, che sono tutte regole contro la politica, in realtà, per questo dimenticare la politica. E che in gioco appunto era una lettura della politica, quindi anche della crisi della politica. Lenta da chi propone la regola come crisi del difetto di governabilità e di decisione, e letta da noi come invece crisi del difetto di conflitti e di mediazioni, che sono quelli che invece vengono dalla nostra politica. Sempre nel 93, io, con anche lì con un contributo decisivo di Ida, facciamo un altro impegno al CRS, molto alla sua lettura io rimango. Quello che sostiene che in quegli anni, in quel passaggio, la critica femminista alla democrazia rappresentativa, alla politica centrata sulle istituzioni e sulle leggi, divarica sempre di più dalla crisi della politica e soprattutto dalle risposte che si danno, che insistono sugli stessi punti che avevamo individuati. Ve ne cito solo uno: il personale politico si traduce con la personalizzazione della politica delle facce, no? Sui manifesti che comincia allora, perché appunto le risposte, i punti cruciali che su cui entra in crisi, no? La neutralizzazione per esempio, no? Per cui i soggetti non contano, viene data una risposta che aveva di segno opposto a quella che davamo noi con la critica, per cui sempre di più la direzione in cui va la politica, accentuando, aggravando la sua crisi, è quella in cui andava la critica teorica e pratica del femminismo. La complice si allarga, il divario si allarga. Ed è un divario che si allarga anche tra rappresentanza e rappresentazione. Perché appunto la rappresentanza, l'istituto della rappresentanza, il senso e la funzione viene sempre più svuotato. E resta questa rappresentazione. Un voto, una delega, un leader, come siamo a questo? E il leader poi rappresenta, è la rappresentazione della politica che vince. Si concentra sul leader. Bene, nel 2006 io arrivo in Parlamento, al Senato, perché spinta dal desiderio, dall'ambizione, dalla competenza, cito prontamente via, che tutto questo lavoro fatto meritava di essere, da parte mia, messo alla prova lì dentro. Con due intenti. Primo, lavorare su fare meno leggi e leggi meno, come dire, particolari, di dare alla legge la funzione più sobria, di disegnare una cornice in cui poi le pratiche possono prendere senso e costruire appunto convivenza, società, relazioni, scambio. E l'altra invece quella appunto di provare direttamente a significare la differenza nelle relazioni tra donne in quel luogo e non solo da fuori rispetto a quelle che stavano dentro. Assumendo. Io sinceramente che resto soddisfatta parzialmente ma sufficientemente di quello che ho fatto in Senato, perché su alcune questioni di cui mi sono impegnata in prima persona io credo di essere stata competente ed efficace. Dice che chi si l'onda si esplode, ma insomma, io invece sono contenta di questo risultato. E sono contenta di essere riuscita in alcuni momenti per me importanti in aula, nell'aula che è il luogo simbolico della presenza, ad avere voce differenza. Mi cito Corona, voi vi ricorderete che ci fu la legge sulla sicurezza che Peltroni chiese al governo Prodi dopo che fu uccisa a Tor di Quinto Francesca Torreggiani, e mi fu affidato da, non solo dalle fondazioni, ma da tutto il fronte di quella che poi sarebbe stata la sinistra, il Cobalino della sinistra, non solo la gestione della legge, quindi gli emendamenti, io trattavo con Amando e Mastella e riuscì ad evitare le cose più appropriose di quella legge, ma l'intervento per il voto di fiducia al governo. E io ho detto, oh, c'è la differenza con una cosa molto semplice del nostro, cioè che la violenza non è la violenza di un immigrato su una donna italiana, di un padre pakistano su una figlia pakistana, ottimo, no, un marito italiano su una donna italiana, è la violenza di un uomo su una donna. Di cui appunto essere pakistano, italiano, immigrato, nativo, l'uno dell'altro, no, è per caso. E che noi non chiedevamo più sicurezza, ma erano gli uomini che chiedevano per difendere le donne, no? Più sicurezza per le loro donne, che è un conflitto tra maschi, quello sulla legge, contro, no? Il deviante l'altro. Però quello che invece io quindi penso che si può significare, un qualche disturbo si può produrre. Io allora scompaginai con quell'intervento di schieramenti. C'era una logica in quella legislatura del numero per cui nessuno si poteva la fiducia, nessuno, per qualcuno diverso dal centro-destra, donne e uomini che vengono a dire se non ci fosse, non fosse impossibile farlo, avremmo votato per le motivazioni che tu hai dato. Quello su cui invece io ho avuto lo scacco più bruciante in quella legislatura è proprio che ho retrocedito rispetto alla posizione della rappresentanza. C'era la discussione anche lì sulla legge elettorale e la delle donne del centro-destra e del centro-sinistra che volevano della regola. E io ho ceduto a dire, vabbè, facciamo questa benedetta regola, ce la togliamo di torno e potremmo pensare alle cose di qualità della politica delle donne. Errore micidiale. Naturalmente non si è fatta la legge, quindi non si è fatta nemmeno la regola. L'unicidiale perché mi sono messa su un piano. Io l'ho fatta anche per fare una mediazione con le donne del forum delle donne di Rifondazione, che era un gruppo politico con cui ero in Senato e con cui noi abbiamo fatto un coordinamento di donne, abbiamo dato conto della presenza di tutte le donne qua alla chiusa legislativa, abbiamo voluto dire come c'eravamo state e quali erano i guadagni e le perdite di quella presenza nostra lì dentro. Però lo scambio, ho fatto un compromesso di basso. Non importa che poi non abbiamo ottenuto il risultato, anzi forse meglio, perché se no da un certo punto di vista, visto che sono arrivata alla convinzione che la regola appunto fa danno. Ma perché senza mettersi contro adesso frontalmente con chi le vuole, io non lavorerò più in quella direzione, non voglio spendere più energia, perché quello che è il costo più alto è proprio lo rovescio di quello che ho detto prima. Sul piano della rappresentazione cade nella miseria femminile, cioè quella del gruppo in svantaggio, minoritario, che deve essere tutelato, che senza la regola non ce la fa, cioè che è frustrante e miserente per la singola e per tutte, e che va, appunto, non trova passione fuori di quelle che stanno lì e che vogliono, nella competizione con gli uomini, nei partiti, nelle liste, eccetera, hanno bisogno di dire io sono una donna e voglio essere votata in quanto donna, essere eletta in quanto donna, non voglio patire lo svantaggio che i patti e le mediazioni forti, diciamo, appunto, si fanno solo tra uomini. E l'unica cosa che sono riuscita a introdurre è che 50-50 la logica, cito di nuovo una frase che mi ha sempre colpito di mia, non mi ricordo quale intervento, è una logica da spartizione di condominio, no? Cioè tutti devono essere, mentre invece la norma antirispettosa
discriminatorio, perlomeno lascia aperta la dinamica che forse poi arriva al 60%, non è detto che devi stare lì, no, uno incessando a questa rappresentazione finta che siamo due, 50 parti, 50 parti. Bene,
detta questa, fatta questa ricostruzione, io mi interrogo ancora di più, visto che non solo oggi quel divario che ho detto prima si è talmente allargato che ormai, come sappiamo, c'è la rabbia, la protesta attiva contro l'istituzione della rappresentanza. I poteri si sono spostati altrove. Il Parlamento è sempre più luogo di implementazione di scelte che non decidono niente, non decidono nulla, sempre meno luogo di conflitto, prima che rende esplicito il contrasto, e di mediazione poi per risolvere il contrasto, ma sempre più di questa contrapposizione estrema, no? Si vince nelle elezioni, si prende la maggioranza e poi chi ha avuto la maggioranza basta, decide solo lui. L'opposizione non ha più alcun senso, non ha più alcun senso nelle istituzioni. Ma siamo arrivati a un punto che l'astensione ormai supera il 50%, che conferma che quell'estranità che è delle donne, che le donne, diciamo, hanno reso consapevole e hanno fatto una posizione consapevole di presa di distanza, oggi in altro modo, con altra consapevolezza o meno di consapevolezza, ma anche come un altro tipo di consapevolezza, perché anche la protesta è una forma di consapevolezza, anche se non, a me non mi piacciono i modi della protesta, i comportamenti che danno loro. Comunque segnalano che non c'è solo una lontananza, ma c'è un'esplicita e dichiarata stranità. Allora, io mi interrogo perché in questo contesto le donne sono partite dall'estranità e dal tenersi a distanza, adesso c'è una parte, le donne, voglio dire, politicamente attive, parte anche del femminismo, parte delle donne dei partiti, eccetera, appunto, separandosi dal senso comune femminile, e non solo, è antimaschile, invece si accaniscono a dire no, ormai bisogna tenerla, basta, non è più. Basta giustificare quella cosa che è intollerabile, la scena omosessuale, ma se è una scena omosessuale sempre più svuotata di senso, ma perché dovremmo accanirci? Cioè, io quando li vedo in televisione mi fanno un po' quello, non li vedo più come uomini potenti che mi danno quel disagio di questo, no, alloccamento, certo, su un potere, ma su un potere sempre più privo di sostanza. E quindi vorrei chiudere questa cosa dicendo che, siccome però la rappresentazione conta, io mi batterò sempre contro una presenza delle donne nelle istituzioni. Voglio dire che proprio voglio che su questo il conflitto torni ad essere dalla gente che è esplicito, che depotenzia libertà e autorevolezza femminile, perché l'ho sperimentato da dentro e lo sto vivendo di nuovo ora da fuori, che toglie sia libertà che autorevolezza alle donne che stanno lì. E a me che non sto più qui, e che se ci volessi tornare dovrei comunque fare i conti con questo, c'è una presenza, un modo di esercitare la presenza. Ragionate sul fatto che ormai siamo una condizione in cui donne, che ci piacciono o non ci piacciono, acquisiscono autorevolezza e potere, vanno al vertice del potere e non passano per nessuna regola e per nessun, dico nella politica, da Hillary Clinton alla Merkel alla Marcegaglia, alla Bachelet, le trovate in tutte le aree del mondo e in modi diversi ci sono arrivate, ma non sono passate da lì. E questo anche simbolicamente dovrebbe avere, oltre che praticamente, una sua rilevanza. Siccome sono libertà e autorevolezza quelle che veramente costituiscono una rottura e creano anche una paura, cioè che li mette in crisi e in discussione, io non sono disposta, in ragione del numero, di avere qualche vantaggio, qualche cambiamento che non è detto che necessariamente avremo, scusa, grazie, perché appunto il potere intanto si è spostato da quelle sedi a sacrificare appunto questa libertà e autorevolezza delle donne a questa valutazione degli interessi, che poi mi viene
dei vantaggi che avrebbero le donne, diciamo, con le politiche di genere, con le politiche di parità, o se ci fossero più donne a promuoverle. Ma mi viene anche da chiedermi se questo non corrisponde a un interesse oggi maschile, che Bersani dichiara molto esplicitamente che lui deve rispettare la regola del 50-50 se vince fa il premio, perché appunto ormai è un vantaggio per la politica degli uomini valersi delle donne come quelle che fanno la buona politica e si presentano come la faccia nuova, quelle che non c'erano. È la versione femminile di Renzi, del rinnovamento alla Renzi. Mettiamoci giovani, mettiamoci donne, no? E questo già è rinnovamento, e anche con quel supplemento di affidamento alle virtù femminili, non all'uso trasgressivo e di rivoluzionario della, no, che il femminismo ha fatto della tradizione femminile, per cui attenzione, cura, appunto, buona, no, buona politica nel senso che sono più oneste, più virtuose, salverebbero la politica dai suoi guai attuali. Questo per me sarebbe proprio dire una eterogenesi dei fini che francamente vorrei scongiurare.
Grazie per l'attenzione.